Ed eccomi qua, buonasera carissimi amici ascoltatori, bentornati al nostro programma. Anche oggi andiamo avanti nel vedere come si sviluppano le cose, le faccende di Paolo, e vi ricordo che ieri sera proprio abbiamo lasciato Paolo in piedi sulla scalinata della fortezza di Gerusalemme, pronto a prendere la parola in sua difesa. E se vi ricordate, egli era stato accusato di aver predicato in tutta l'Asia Minore una dottrina contraria alla fede giudaica e di aver profanato, permettendo l'ingresso a un greco, il Tempio di Gerusalemme. Nel capitolo 22 degli Atti, che vedremo questa sera, Paolo dà il suo messaggio alla folla. Noteremo insieme come egli non si difese dalle accuse che gli erano mosse, ma sfruttò in pratica l'occasione per annunciare nuovamente Cristo. Leggiamo a questo punto insieme i primi 21 versetti del capitolo 22 degli Atti, quelli che riportano sia il discorso di Paolo alla folla. Fratelli e padri, ascoltate ciò che ora vi dico a mia difesa. Quando ebbero udito che egli parlava loro in lingua ebraica, fecero ancora più silenzio. Poi disse: «Io sono un giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città, educato ai piedi di Gamaliele, nella rigida osservanza della legge dei padri. Sono stato zelante per la causa di Dio, come voi tutti siete oggi. Perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne, come me ne sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Avute da loro delle lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per condurre legati a Gerusalemme anche quelli che erano là, perché fossero puniti. Mentre ero per strada e mi avvicinavo a Damasco, verso mezzogiorno, improvvisamente dal cielo mi sfolgorò intorno una gran luce. Caddi a terra e udii una voce che mi disse: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Io risposi: «Chi sei, Signore?» Ed egli mi disse: «Io sono Gesù, il Nazareno, che tu perseguiti». Coloro che erano con me videro sì la luce, ma non intesero la voce di colui che mi parlava. Allora dissi: «Signore, che devo fare?» E il Signore mi disse: «Alzati, va a Damasco, e là ti saranno dette tutte le cose che ti è ordinato di fare». E siccome non ci vedevo più a causa del fulgore di quella luce, fui condotto per mano da quelli che erano con me. E così giunsi a Damasco. Un certo Anania, uomo pio secondo la legge, al quale tutti i giudei che abitavano là rendevano buona testimonianza, venne da me e, accostatosi, mi disse: «Fratello Saulo, recupera la vista». E in quell'istante riebbi la vista e lo guardai. Egli soggiunse: «Il Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua bocca. Perché tu gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai viste e udite. E ora, perché indugi? Alzati, sii battezzato e lavato dei tuoi peccati, invocando il suo nome». Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel Tempio, fui rapito in estasi, e vidi Gesù che mi diceva: «Affrettati, esci presto da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza su di me». E io dissi: «Signore, essi sanno che io incarceravo e flagellavo nelle sinagoghe quelli che credevano in te. Quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo, e custodivo i vestiti di coloro che lo uccidevano». Ma egli mi disse: «Va, perché io ti manderò lontano, tra i popoli». Di notevole interesse è l'inizio del discorso di Paolo. Egli si rivolge a coloro che lo accusano e che vogliono ucciderlo, chiamandoli fratelli e padri. Non dobbiamo pensare che Paolo volesse prendere in giro quelle persone. Il suo non era sarcasmo, ma un reale rispetto verso coloro che erano appartenenti alla sua stessa razza e che avevano il compito, la responsabilità di guidare il popolo alla conoscenza di Dio. Per questo stesso motivo pronunciò il suo discorso in ebraico. Era uno di loro e voleva parlare nella loro lingua. Questo inoltre favorì l'ascolto e l'attenzione. Il tumulto si acquetò e la folla fece silenzio. Il discorso di Paolo può essere diviso in tre parti. Nella prima, versetti da 3 a 5, egli presentò loro le sue credenziali. Ricordò che era sì di origine cilicia, nativo di Tarso, ma che in realtà era stato allevato a Gerusalemme, alla scuola di Gamaliele, allevato e istruito all'osservanza più scrupolosa della legge mosaica. Ricordò inoltre che proprio lui era stato uno dei più attivi nella persecuzione della Chiesa di Cristo, tanto da ottenere dallo stesso sommo sacerdote e dal collegio degli anziani il compito di andare a cercare i fuggiaschi fino a Damasco. Nella seconda parte del discorso, versetti dal 6 al 13, Paolo raccontò loro quanto era accaduto in quel viaggio. La luce sfolgorante che gli aveva fatto perdere la vista, la voce di Gesù stesso che chiedeva conto della sua persecuzione e del suo accanimento, l'incontro con Anania e il recupero della vista. Infine, nella terza parte, versetti da 14 a 21, Paolo raccontò e spiegò, o meglio, tentò di spiegare, quale fosse il compito che il Signore stesso, in visione, gli aveva affidato. Paolo era stato messo da parte per essere lo strumento grazie al quale la buona novella sarebbe stata predicata a tutti i popoli. Ho detto che Paolo tentò di spiegare, perché, come abbiamo letto, quando Paolo dichiarò loro di essere stato incaricato di portare la testimonianza di Cristo ai gentili, perché i giudei l'avrebbero rifiutata, la folla si imbestialì nuovamente e interruppe con urla e gesti rituali il discorso di Paolo. Possiamo domandarci, perché questa reazione? Proviamo a metterci nei loro panni. Essi, i giudei, erano convinti di essere nel giusto, di essere i custodi della sana dottrina, di conoscere Dio e la sua legge, di essere il popolo di Dio, l'unico destinatario delle promesse. Sulla base di tutto questo, essi avevano accusato Gesù di essere un bestemmiatore, lo avevano giustiziato ed avevano perseguitato i suoi discepoli. Ora Paolo, che era uno di loro e che fino a poco tempo prima era stato uno dei massimi sostenitori dell'ortodossia religiosa e legalista, li accusava di fatto di non aver capito niente, li accusava di aver messo a morte colui che in realtà era il Signore. Il Figlio di Dio diceva loro che le promesse non erano più la loro specifica prerogativa, ma che la volontà salvifica di Dio, espressa in Gesù Cristo, era stata portata a tutti i popoli. Probabilmente il tribuno non aveva capito molto di tutto questo discorso, ma la folla presente, e i capi in particolare, sicuramente avevano capito benissimo. La loro reazione fu violenta e costrinse il tribuno a imprigionare Paolo nella fortezza. Proprio per il fatto che aveva capito poco di quanto era avvenuto, il tribuno decise di interrogare a modo suo quello strano personaggio. Leggiamo allora la seconda parte del capitolo 22 del libro degli Atti. Lo ascoltarono fino a questa parola. Poi alzarono la voce dicendo: «Togli via dal mondo un uomo simile, perché non è degno di vivere». Come essi gridavano e gettavano via i loro vestiti e lanciavano polvere in aria, il tribuno comandò che Paolo fosse condotto nella fortezza e che venisse interrogato mediante tortura, allo scopo di sapere per quale motivo gridassero così contro di lui. Quando lo ebbero disteso e legato con le cinghie, Paolo disse al centurione che era presente: «Vi è lecito flagellare un cittadino romano che non è stato ancora condannato?» Il centurione, udito questo, andò a riferirlo al tribuno, dicendo: «Che stai per fare? Quest'uomo è romano». Il tribuno andò da Paolo e gli chiese: «Dimmi, sei romano?» Ed egli rispose: «Sì». Il tribuno replicò: «Io ho acquistato questa cittadinanza per una grande somma di denaro». E Paolo disse: «Io invece l'ho di nascita». Allora quelli che stavano per sottoporlo a interrogatorio si ritirarono subito da lui, e anche il tribuno, sapendo che egli era romano, ebbe paura perché l'aveva fatto legare. Il giorno seguente, volendo sapere con certezza di che cosa egli fosse accusato dai giudei, gli tolse le catene e ordinò ai capi dei sacerdoti e a tutto il sinedrio di radunarsi, e condotto giù Paolo lo fece comparire davanti a loro. Il tribuno dunque voleva vederci chiaro. aveva probabilmente una lunga esperienza di interrogatori e sapeva come storcere confessioni. Quale miglior mezzo della tortura per sciogliere le lingue reticenti? Questa era la sua intenzione e stava ormai per metterla in pratica quando Paolo rivelò al centurione incaricato del supplizio di essere cittadino romano. «Vi è lecito flagellare un cittadino romano che non è stato ancora condannato?» Ora il tribuno è veramente in imbarazzo. Ha davanti a sé un ebreo che parla fluentemente in greco, che è nato in Cilicia, ma che è anche un cittadino romano. Cittadino che si appella alla sua cittadinanza per sfuggire alla flagellazione prevista per i prigionieri. Questo tribuno era probabilmente un ex schiavo. Aveva risparmiato o si era procurato dei soldi per comprare la propria libertà. Fu promosso nell'esercito romano fino a diventare un capitano ed è sorpreso di avere un prigioniero romano e per giunta nato libero. Non sa che fare. Decide di rinunciare alla tortura e indice una riunione con tutti i capi dei sacerdoti e il Sinedrio. Perché Paolo, che pur aveva subito altre volte le percosse, la flagellazione, la lapidazione, questa volta usò la sua cittadinanza romana per scampare alla tortura e al possibile martirio. Non era stato proprio lui a dichiarare, nei capitoli precedenti, di essere addirittura pronto a morire per Cristo? La risposta a queste domande la troveremo subito nel capitolo successivo a quello che stiamo esaminando. Era precisa volontà del Signore che Paolo andasse a Roma e ci andasse per predicare anche in quella città l'Evangelo della Grazia. Non era utile in quel momento al progresso dell'Evangelo che Paolo morisse a Gerusalemme e la sua cittadinanza romana sarebbe stata il mezzo per permettere il suo arrivo a Roma. Paolo sicuramente aveva chiara in mente questa visione. Era suo preciso desiderio andare a Roma e questo desiderio collimava perfettamente con la volontà di Dio per lui. È giusto notare anche che Paolo aveva molte qualità che lo rendevano perfetto per fare il missionario nell'impero romano. Aveva una conoscenza vasta del mondo, lo studio del greco gli aveva dato un'ampia visione del cristianesimo, conosceva la legge mosaica e ciò gli permise di interpretarla alla luce del ritorno di Cristo, della sua morte, della sua resurrezione. Da ultimo, ma non per questo meno importante, era cittadino romano. Avevamo terminato l'analisi del capitolo 22 degli Atti con Paolo, che seppur incarcerato era riuscito a scampare alla tortura dichiarando alle guardie e al tributo la sua nazionalità romana. Da ora in avanti vedremo la vita di Paolo da prigioniero. Dal capitolo 23 in poi, infatti, egli difenderà se stesso e il proprio ministero, comparirà davanti a varie autorità, verrà portato in Cesarea per sfuggire agli ebrei che tramavano contro la sua vita, passerà 2 anni in prigione prima di essere condotto a Roma. Come ricorderete, abbiamo già visto che ci sono sempre state delle controversie e delle perplessità riguardo alla decisione di Paolo di andare a Gerusalemme. Era nella volontà di Dio? Io credo che lo fosse. Credo che più andremo avanti, più scopriremo che Paolo stava facendo esattamente la volontà di Dio. È vero che venne arrestato, è vero che superò un brutto periodo, ma ciò non significa che egli non stesse facendo la volontà di Dio. Proseguendo nella vicenda, infatti, vedremo la mano di Dio su quest'uomo. Ritengo opportuno farvi riflettere sul fatto che lo stesso Dio, che operò nella vita di Paolo, vuole operare nella tua e nella mia vita, oggi. È questo l'aspetto glorioso e meraviglioso di tutto ciò. In questo momento preciso, tu ed io abbiamo qualcosa in comune. Dio sta operando nelle nostre vite. Forse, da un certo punto di vista, la nostra vita è molto modesta, la nostra routine molto semplice, eppure Dio prova interesse per noi e si preoccupa di noi. Dio vuole guidarci nella complessità della realtà che dobbiamo affrontare nella vita di tutti i giorni, nella complessa realtà della cultura contemporanea. Credetemi, Abbiamo bisogno del suo aiuto, non c'è dubbio. In ogni momento abbiamo bisogno di Dio. Oggi però molti vanno da un estremo all'altro. Cercano di vivere esperienze rivoluzionarie o molto emozionanti, come fece Paolo. E non credo che i credenti abbiano bisogno di questo, e per giunta credo che difficilmente vivremo esperienze di quel genere. È semplicemente per fede che si viene a Cristo. Dobbiamo avere fiducia in Lui e camminare con Lui. Lui, il Signore, ci guiderà, ci indicherà la direzione da seguire tutti i giorni della nostra vita. Torniamo alla nostra storia e leggiamo i primi 11 versetti del capitolo 23 degli Atti. Paolo, fissato lo sguardo sul Sinedrio, disse: «Fratelli, fino ad oggi mi sono condotto davanti a Dio in tutta buona coscienza. Il sommo sacerdote Anania comandò a quelli che erano vicini a lui di percuoterlo sulla bocca. Allora Paolo gli disse: «Dio percuoterà te, parete imbiancata. Tu siedi per giudicarmi secondo la legge, e violando la legge comandi che io sia percosso?» Coloro che erano là presenti dissero: «Tu insulti il sommo sacerdote di Dio?» Paolo disse: «Fratelli, non sapevo che fosse sommo sacerdote, perché sta scritto: non dirai male del capo del tuo popolo». Paolo è ora davanti al Sinedrio. Ci sono anche i capi sacerdoti e il consiglio degli anziani. Paolo non riuscì neanche a iniziare il suo discorso perché il sommo sacerdote ordinò a coloro che gli erano vicino di colpirlo. Questa azione mi lascia immaginare quale fosse il clima di quel pseudo processo e quale fosse l'astio nei confronti di Paolo. Ricordo che, secondo la legge romana, nessun uomo poteva essere punito fino a quando non fosse stato giudicato colpevole. Il fatto che un uomo fosse stato arrestato e accusato di un crimine non era sufficiente perché coloro che l'avevano arrestato lo potessero maltrattare. A quel tempo, effettivamente, la legge romana garantiva una certa giustizia. Tuttavia, questo episodio e il processo a Gesù dimostrano che anch'essa poteva essere aggirata e strumentalizzata. La giustizia, allora come oggi, dipende da chi deve farla rispettare. Ai nostri giorni molte persone credono che, cambiando la forma di governo, o perlomeno il partito che ha il potere, qualunque esso sia, i nostri problemi troverebbero una soluzione. Ciò fino ad oggi non è mai successo. Voglio farvi un esempio. Gli uomini che in America iniziarono a governare temevano Dio. Thomas Jefferson, ad esempio, era solamente un deista, uno cioè che ammetteva l'esistenza, la sovranità di Dio, ma non può certo essere definito un uomo nato di nuovo. Eppure era convinto che la Bibbia fosse la parola di Dio e la rispettava. Oggi non è così. E tuttavia ci stupiamo che le cose vadano male. Pensiamo che la soluzione stia nel cambiare sistema. Sapete di cosa abbiamo bisogno? Di cambiare il cuore dell'uomo. È l'uomo che ha bisogno di un cambiamento, non il sistema. Il sommo sacerdote ordinò di zittire Paolo e a questo scopo lo fece colpire sulla bocca. Paolo però rispose con violenza. L'idea che l'umiltà faccia di una persona un codardo è sbagliata. Umiltà e timore significano, ad esempio, sottomettersi completamente alla volontà di Dio, a qualsiasi costo. Paolo era in quel momento rispettoso e umile, ma non aveva nessuna intenzione di permettere all'ingiustizia di avere il sopravvento. Definì infatti quest'uomo parete imbiancata e gli ricordò quale fosse la legge e l'atteggiamento corretto da applicare al suo caso. «Giudicandomi secondo la legge mosaica, la violi tu stesso». Ciò dimostra che Paolo conosceva la legge. Un uomo non poteva e non può essere condannato o punito prima di essere stato giudicato. Paolo sapeva, a mio parere, che quell'uomo era il sommo sacerdote. Poteva forse non conoscerlo personalmente, ma i vestiti, l'autorità esercitata, erano molto eloquenti. Anania era una persona molto conosciuta in Gerusalemme, ma anche se fosse stato per Paolo un perfetto sconosciuto, in quel momento, vista anche la sua estrazione farisaica, lo avrebbe riconosciuto immediatamente. Alcuni associano la sua dichiarazione, fratelli, non sapevo che fosse un sommo sacerdote, dichiarazione appena letta, alla sua infermità fisica, che sembrerebbe, alla luce di alcuni versetti che lo riguardano, riguardante la vista. Il suo non riconoscere Anania come sommo sacerdote dipenderebbe dalla sua vista malata. Io credo piuttosto che Paolo volesse dire: non credevo che un sommo sacerdote di Israele, guida spirituale del popolo, conoscitore della legge, potesse comportarsi così, in maniera così platealmente contraria alla legge stessa. Vedo, cioè, nella sua frase una certa dose di ironia. Egli non disconosceva certamente l'autorità, stabilita peraltro da Dio, autorità della figura del sommo sacerdote, ma disconosceva l'autorità esercitata in quel momento in un modo arbitrario da quel singolo uomo, che era per l'appunto il sommo sacerdote. E con queste riflessioni riguardo alla reazione di Paolo sulle parole di Anania, noi ci fermiamo qua. Vedo che il tempo a mia disposizione questa sera è terminato. Quindi vi do appuntamento a domani, potremo andare ancora avanti nella nostra lettura sul libro degli Atti, e quindi appuntamento a domani, al solito orario. Ciao.